Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, benvenuti alla trasmissione di Viaggi del Controradio Club. Anche oggi due location. Torneremo al 1992, il primo rave a Berlino Est, ce lo racconterà Daniele Locchi. In fondo è un bel viaggio anche questo. E poi nella seconda parte avremo Enzo Brogi che ci racconterà Badolato, un fenomeno in Calabria. Ci avviciniamo all'estate, quindi potrebbe essere anche un'idea la Calabria quest'anno, e Badolato sicuramente è una di quei posti da non mancare in un giro della Calabria. E iniziamo fra pochissimo. Primo appuntamento di oggi, 1992, il famoso May Day, un rave a Berlino, ma nel 1992 era il primo a Berlino Est. Buongiorno Daniele Locchi.
Buongiorno, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora Daniele, è proprio così, guardavo il May Day, esiste ancora, ai nostri giorni.
Sì.
Però quello del 1992 fu particolare. Raccontaci Daniele, che è successo? Come mai?
È successo questo. Allora, appunto, il May Day è un rave che va avanti ancora oggi. E io all'epoca ero in buoni rapporti, anzi mi occupavo dei live di una etichetta italiana, Italian Records, che era specializzata in dance e soprattutto anche in techno. Per cui mi telefonano da Bologna, mi telefonano a Firenze, mi dicono: senti Daniele, abbiamo una promozione da fare per Ramirez, devi andare a Berlino a fare una partecipazione a un rave chiamato Mayday. Io non ne sapevo assolutamente nulla di questo rave, devo dire la verità. Ramirez era il gruppo di punta di questa Italian Records ed era costituito da due personaggi: Alex, un colombiano, e Elio, un italiano. Tutti hanno sempre pensato che Alex, essendo colombiano, fosse dedito chissà quale tipo di sostanza. In realtà era uno che non beveva solo acqua, parole povere. Elio, che era l'italiano, invece si faceva di tutto, ecco. E quindi compensava la cosa. Allora,
e quindi si va a Berlino, Daniele, Berlino in quelle...
si va a Berlino, eccetera, eccetera. Ramirez aveva un pezzo, una hit che sarebbe poi esplosa in tutta Europa, che si chiamava Orgasmica Eiaculativa. Non mi chiedete perché non l'ho mai capito. Quindi si parte per questa grande manifestazione, è in promozione, quindi il viaggio deve essere pagato, almeno quello, l'albergo deve essere pagato. Quando arrivo a Berlino ci prendono dall'aeroporto e ci scaricano in un ostello. Un ostello proprio di quelli ostelli, non un hostel, modello studentesco.
Quelli con il banco, con i letti a castello, praticamente.
E con i letti con i lettini a castello e il bagno in comune. Ora i due, Alex e Elio, mi guardano e mi dicono: cos'è, uno scherzo? Allora io, preso dalla disperazione, ma dalla mia ovviamente attitudine manageriale, dico: va bene, leviamoci di torno, prendo un albergo a mie spese, 4 stelle tutto, e poi ci troveremo poi al rave, andremo direttamente per conto nostro. Attenzione, perché gli orari sono particolari. Ad esempio, noi andiamo in albergo e a mezzanotte andiamo a dormire, perché alle 3 c'è la sveglia. Alle 3 c'è la sveglia, prendiamo il taxi e ci ritroviamo, però, cosa che io non sapevo assolutamente, a Pankow e non a Berlino. Pankow, come tutti penso sapranno o non sapranno, ve lo dico io: Pankow era l'ex Berlino Est, ovvero sia la parte diciamo della Germania Est, della Germania comunista.
Ricordiamo che il muro è caduto nel 90, quindi ancora, diciamo,
è caduto, esatto,
c'era
è
fase caduto di assestamento, le due Germanie che si mettono insieme. Quindi,
esatto,
estremamente interessante. Com'era Berlino in quel periodo? Prima di andare al rave, Daniele, che impressione su Berlino?
Allora, l'ovest dove eravamo noi, con gli alberghi della Bavaria, era Berlino Ovest, ovvero sia il regno della innovazione, era giovanile, era pieno di ragazzi, era pieno di artisti, insomma era la faccia del divertimento occidentale in fronte a quella lugubre e grigia dei tedeschi dell'est, che guardavano dalle finestre come andavano, con cosa succedeva a Berlino Ovest. Quindi noi partiamo con questo van che ci hanno rimandato apposta per portarci là, e improvvisamente dalle luci di Berlino Ovest si arriva nel buio di Berlino. Cioè, praticamente ci sono della... erano ancora rimaste tutte le cose modello.
Certo, in 2 anni però non è che potevano risolvere tutti i problemi delle infrastrutture.
Hai presente? Pensa, Berlino Ovest, illuminazione delle strade, certo, no? con le luci, come conosciamo noi. Berlino Est, lampioncini, fiocchi, proprio come nei film.
Ma molto di insomma, atmosfera, molto cool, no? Com'era? O facevano paura?
Era quasi deprimente, ma in più caso era oscura, pericolosa, cioè dove cazzo ci portano? E allora si arriva alla fine in questo posto dove veniva organizzato il Red Mayday. Ed è un capannone dismesso, probabilmente c'era una fabbrica di Trabant, non so, quelle macchinine strane che avevano da quelle parti. Arriviamo lì e lì ovviamente, in questo capannone fatto a ballatoi vari eccetera eccetera, veniamo inseriti in un loculo, in parole povere, un posto dove ci dicono: state qui, alle 4 ci chiamano e dicono: andate a fare lo spettacolo. Lo spettacolo di Ramirez era costituito da un quasi forte playback con un pochino di tastiere di Elio, di Elio, e avveniva in questa maniera: Alex si buttava sul palco perché era un animale da palco, lui eccetera eccetera, cercava di trovare mentre era su, guardava sotto, beccava una ragazza che gli sembrava abbastanza disponibile, la portava sopra e dovevano mimare a quel punto, sempre a ritmo di techno, un amplesso.
Mamma mia.
E quindi perché questo si chiamava, era a quel punto ho capito perché si
il
chiamava
performance.
Sì. Dopodiché alle 5 e mezzo finisce tutto, io vado incazzato come una iena, vado verso l'ufficio, praticamente fate conto un capannone intero in cui io scavalco un sacco di persone accasciate per terra, da una parte da sembrava fosse scoppiata la bomba, e arrivo a questo ufficio dove gliene dico di tutti i colori in inglese, dicendo: voi non vi dovete permettere di chiamare in promozione la gente, di trattarci così. Mentre vado via mi sento fare: e dai, te la pigliare. Erano tutti italiani, gli organizzatori del Made in Berlino Est erano tutti italiani, maledetti loro. Se vuoi ti racconto la vendetta.
Aspetta un attimo, facciamo, sentiamo un po', questo veramente non è degli anni 90, però è del Fear and Loathing in Berlin. D'epoca, però diciamo che le atmosfere non sono cambiate molto per quanto riguarda questo genere, vero Daniele? Daniele, ci sei?
Sì, sì, mi senti? Mi senti?
Ora sì, ora sì. Dicevo, non è che le atmosfere siano cambiate molto, questa è più recente, però.
No,
ma
questo sei stato.
La dark techno è questa, no?
Sì, ma sei stato gentile nei confronti degli ascoltatori. Questo sarà un 120-130 BPM, BPM, no?
Sì.
Ramirez andava a 160.
Molto più veloce.
Per chiarire, ovvero sia, era una cosa disastrosa, disastrosa, nel senso che spaccava tutto.
Senti, dacci ancora un po' un'idea della città, perché in fondo questa è una trasmissione di viaggi, no? Anche
sì, lo so.
Quindi un po' l'atmosfera, ma a Berlino Est, sei andato a mangiare, sei andato in un bar a parte
Ma stai scherzando?
No.
Era come Mosca, Berlino Est era peggio di Mosca in quegli anni lì. Cioè praticamente pensate a un quartiere grigio con lucine, lampioncini e tutto, dove non c'è aperto nulla, non ci sono insegne, ma non ci sono neanche, non c'era niente. Era la Berlino Est, dove avevano vissuto in cattività, o forse no, ma comunque avevano vissuto milioni di persone, che purtroppo era vero. Fate conto che le strade erano deserte.
Ma erano tutti andati nella Berlino Ovest, non abitavano più?
Esatto.
Era rimasto proprio. Qualcuno ci sarà rimasto, però, no? No.
No. No. Però era chiuso in casa.
Ho capito. Quindi
era chiuso in casa.
Va bene, dai, raccontaci la vendetta, cos'è successo dopo?
La vendetta è stata, io sono andato via minacciando tutti, dicendogli ci rivedremo oppure non ci rivedremo più. Passano tre mesi, quattro, anzi, e Ramirez esplode in Germania. diventa la hit, no? È al top one, parole povere.
Mamma mia.
E questi richiedono di nuovo Ramirez alla discografica. Io cosa faccio? Dico, aspetta un momento, prendo il rider. Mi sembra un rider, l'avevo preso. Sapete cos'è un rider?
No, spieghiamo cos'è il rider. Sono le richieste della band, del gruppo, degli artisti.
Sì. Il rider è semplicemente, c'è cioè l'aspetta tecnica, ok, un'altra parte. Ma il rider per gli artisti è cosa mi dovete far trovare nei cammellini. Bene? Allora io ho preso un rider di un'agenzia inglese che mi aveva mandato per un gruppo The Cult, no? Che avrei fatto poi in Italia,
sì.
E questo rider ha praticamente scritto una marea di, allora ci devono essere 4 bottiglie di rum, 14 tramezzini al tonno, 15 e via di questo passo, sì, praticamente sì. Un elenco determinato di roba gliel'ho fatto avere, e siccome conoscevo i tedeschi sono tremendi rispetto ad altri paesi, gli spagnoli è un'altra cosa, ma i tedeschi se ti dimentichi di dire che devi respirare non ti danno neanche l'aria, ma se ti rimandi un rider in cui c'è scritto che voglio un tramezzino solo, che però sia stato costruito in questa maniera con questi ingredienti, la maionese, te la vanno a trovare. Praticamente tutta la tournée. Noi siamo stati tutta la tournée con Alex e io che mi guardavano e facevano, senti Daniele, ma perché ci portano tutta questa roba? E gli facevo, niente, è un primo assaggio di vendetta. Poi ovviamente limousine all'aeroporto, 2 bodyguard che si sono presentati, uno dei due sembrava Belushi, un po' ingrassato, tutto vestito di nero con una croce al collo rovesciata. Che ci portavano a giro per le discoteche, quelle piene così
di Berlino Ovest.
No, abbiamo fatto tutta la Germania. E ti racconto solo questa. Düsseldorf,
sì.
Noi veniamo portati a Düsseldorf per fare un concerto, un rave, anche lì a un rave. Ci portano con la limousine, ci portano in un casermone modello, però stavolta fabbrica della Volkswagen. Una cosa meravigliosa, dove ci sono 10.000 persone di cui non ce n'è uno che avresti la possibilità di vedere in altra parte del mondo nella tua vita.
Persone originali.
No, è un delirio. Io ho detto, qua non usciamo vivi completamente. I camerini erano pieni di gente che si faceva di tutto, vi faccio buttare tutti fuori. Riusciamo a fare questo spettacolo, lui trova. Alex trova l'ennesima berlinese con cui fa la solita performance, ci riportano in albergo, fai conto verso le 7 di mattina, da lì veniamo lasciati in albergo a cercare di sopravvivere fino alle 8 di sera, dicendo libero, nessuno riusciva a uscire dalla stanza quando eravamo distrutti. Alle 11 e mezzo ci vengono a riprendere, ci riportano in quel capannone e lì ci sono ancora 10.000 persone che stanno ballando, ancora sono le stesse del giorno prima. Rifacciamo lo spettacolo e poi alla fine il limousine ci riportano indietro e noi come grandi artisti finalmente
ci
riposiamo.
È dura la vita, è dura la vita dei concerti on the road. Però su questi rider, quante ce ne sono arrivate che abbiamo praticamente ignorato ai tempi? Cioè.
Noi eravamo bravi. Noi facevamo finta sempre che non era arrivato.
Ti ricordi il rider di Diana Ross? Voleva una selva di piante. Cioè, quante piante aveva messo? 200 piante. 200
sì,
piante
sì, ognuno
verdi.
Aveva le richieste più allucinanti. Va bene.
Grazie Daniele, grazie per questo spaccato.
Ci mancherebbe.
Questa descrizione di qualcosa che non c'è più, perché naturalmente ora la Berlino Est, Pankow non esiste più, esiste Berlino e basta.
Ma no, non te ne accorgi più, Va bene, comunque quando vuoi io ho altre cose.
Beh, questa fa parte della serie Viaggi musicali on the road.
Sì, va bene.
Buona domenica.
Grazie
Daniele.
A tutti gli ascoltatori. a tutti gli ascoltatori e grazie a te, Jimmy. Ciao.
Ciao, ciao.
Buon proseguimento. Ciao, ciao, ciao.
Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité. Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze.
Domenica 12 aprile alle 19, Maluf System, il progetto di Salvatore Morra e Marzouk Mejri, che ridisegna i confini della musica urbana e tradizionale tunisina.
Se hai un'idea, un progetto che sta prendendo forma o vuoi costruire qualcosa di tuo, l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze fa per te. All'Open Day potrai ascoltare esperti e conoscere l'Hub dell'Innovazione di Firenze, dove ogni giorno prendono vita percorsi imprenditoriali. Un'occasione per confrontarsi, trovare ispirazione e dare slancio ai propri progetti. Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 16, presso la Camera di Commercio di Firenze, Piazza Mentana 2. Ingresso gratuito, senza registrazione. Info promofirenze.it. Controradio.
Mamma mia, ora passiamo dai rave della Berlino Est all'inizio degli anni 90, un viaggio musicale. E in qualche modo un viaggio musicale è anche questo, perché abbiamo al telefono Enzo Brogi. Buongiorno Enzo.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti i nostri amici di Controradio. Grazie
musicale,
di avermi chiamato.
Ma figurati, è un piacere. Musicale perché anche in Calabria c'è la tarantella, quindi andiamo dal rave berlinese alla house,
alle lire calabre.
Che meraviglia.
Senti, sì, è una meraviglia.
Parliamo di Badolato, perché Badolato è un viaggio particolare. Badolato è una città della costiera ionica della Calabria. E brevemente ti introduco e poi tu ci racconti, Enzo, che fu completamente abbandonata, perché Badolato è costruita a mezza costa, no? Lontana dal mare, per difendersi dai pirati, no? Dell'epoca, e poi negli anni 50, scendendo dalle colline, hanno fatto Badolato Marina, come hanno fatto tutte le città costiere, erano tutte a mezza costa in Calabria, in collina, e poi hanno fatto tutte le marine, Santa Caterina Marina, Davoli Marina, e che sono, non sono bellissime perché sono costruite recentemente, e Badolato successe che abbandonarono completamente il vecchio borgo, e da lì poi però è partita la storia in cui ha visto il viaggio che ha visto fra i protagonisti anche il nostro Enzo Brogi. Enzo, che ci racconti?
Ma intanto direi che questo borgo, come tanti altri borghi che appunto si erano un po' arretrati dalle spiagge, dalla costa, per difendersi dalle aggressioni marine, hanno fatto sì che quelle popolazioni, quelle comunità si sentissero quasi un po' più montane che marine, benché fossero in quelle spiagge magnifiche e selvagge che furono tanto amate da Ulisse.
Certo, la Calabria, Ulisse, sì.
Esattamente, ed è una terra fantastica, perché appunto ha mescolato questa sensazione di essere comunque sul mare, sullo Ionio, però protetti dalle serre, questa parte più boscosa e più montagnosa, che poi ha anche aspetti molto belli e suggestivi. Come l'Aspromonte o la Sila, ancora più alle loro spalle. Ma Badolato ha davvero una storia molto particolare, perché, come tu dicevi, era un borgo, era una città, perché era molto grande, c'aveva il vescovo, baronie, palazzi come Palazzo Gallelli, Palazzo Paparo, che erano i palazzi dei baroni, ed era una realtà, una comunità molto molto grossa, che appunto, a causa di due situazioni geologiche e climatiche, che furono l'alluvione e il terremoto degli primi anni 50, uno via l'altro, proprio un anno l'alluvione, l'anno successivo il terremoto, o viceversa, non vorrei sbagliarmi, fecero sì che portarono tantissimi di quegli abitanti ad allontanarsi completamente, e oggi Badolato ha suoi cittadini un po' spalmati in tutto il mondo, da dall'Argentina agli Stati Uniti, alla Svizzera, alla Germania, insomma, si sono completamente distribuiti, e nello stesso tempo però il paese è rimasto, come dicevi, come è accaduto a tanti altri, a Riace, a Monasterace, a Guardavalle, è rimasto semiabbandonato. Ma nel 1997 accadde un fatto particolare, che arrivò una barca, una nave che si chiamava Ararat, con qualche centinaio, circa 350 rifugiati politici e esuli curdi. Arrivarono sulle spiagge lì a Lido Colonna, sulle spiagge della Marina di Badolato, e ci fu una grandissima corale sostegno da parte dell'amministrazione comunale, da tutti i cittadini, per poter ospitare quei rifugiati. Lì arrivarono anche quelli appunto di Riace, di Camini, tutti per ospitare questi rifugiati, e da lì partì un progetto di accoglienza che portò per esempio alla realizzazione di un film bello che aveva come aiuto regista Alina Marazzi, una delle prime tessere della ripopolazione di Badolato, con un film che era Assad si è fermato a Badolato, appunto un curto che si era fermato a Badolato e poi lì realizza radici e costruisce un progetto di accoglienza e di integrazione. Ma subito dopo arrivò, anche qualche anno dopo, Wim Wenders, che legò con una storia bella, attraverso un film che si intitola Il Volo, l'esperienza di Riace, quella di Mimmo Lucano, e l'esperienza di Badolato, come se fossero un unico grande centro dell'accoglienza, con un sindaco interpretato, pensa un po', da Ben Gazzarra, ed una storia davvero molto bella. Ecco, da lì, uno via l'altro, questo paese iniziò a trovare ospiti anche importanti, ma soprattutto anche persone che avevano parenti in quel paese, o antiche residenze, che hanno iniziato a farle popolare. Tra le prime voglio ricordare, perché è una fiorentina, è un'artista, è Rita Pedullà, che con genitori badolatesi ha cercato anno dopo anno di portare amici, di incoraggiare altre persone a visitare quel paese, e oggi Badolato rappresenta, con realtà importanti che vi sono, penso per esempio a Mimmo Audino e le sue canzoni e il suo gruppo I Marasà, penso a Turi Caminiti, che con la sua programmazione dei Vedovi Neri e della rassegna cinematografica Ciak si beve ha ripopolato delle piazzette dove si beve e si vede del film. Penso a Guerino Nisticò, figlio tra l'altro di un sindaco storico di Badolato, che ebbe l'avventura e il di battersi non solo per Badolato, ma anche per rendere la 106, questa strada benedetta e maledetta che unisce Taranto a Reggio Calabria, ma che è ancora ai noi un luogo di complicata mobilità delle auto. Ecco, tutte queste persone hanno rappresentato tanto per Badolato, e poi molti altri. Ho ricordato prima Lina Marazzi, ma Gianfilippo Pedote, che è un produttore, ma Piero Pelù, che è un altro concittadino toscano e grande artista, e tanti altri hanno scelto quel paese come piccolo grande buon ritiro. Allora, l'ho fatto un po' troppo lunga,
benissimo,
ma io voglio l'idea. Bene a Badolato,
Lo so, si sente. Ricordiamo lo stato, no? Lo stato all'inizio degli anni 90 di Badolato, con quasi direi l'80-90% delle case praticamente in rovina, no?
Abbandonate. In rovina, abbandonate.
Con il tetto crollato, alcune in stato migliore, però e le vendevano a 2 lire. No? C'era anche questo.
Sì, ci fu il sindaco, che se non ricordo male allora era Mannello, assieme ad un operatore culturale ebbero quest'idea del paese in vendita, cioè mettere in vendita il paese a, come dici te, a 2 lire, in modo che turisti antichi, cioè, o anche semplicemente figli dei figli di residenti, potessero tornare in quel paese, acquistare una casa, restaurarla e renderlo più abitabile. Il progetto, in parte per quell'idea del paese in vendita, ma anche per tutte queste altre cose che ho cercato di raccontare, sia pur brevemente, ha iniziato anno dopo anno ad essere sempre più amato, sempre più popolato e anche frequentato.
Allora, ora facciamo un piccolo break, perché un'altra delle l'estate di Badalato si conclude con il Festival della Tarantella, no? Che è un evento incredibile. Ora facciamo un break musicale, però poi torniamo a raccontare questa storia, perché ci sarebbe ancora tanto da dire, vero Enzo?
Assolutamente, assolutamente. La Tarantella, il borgo che diviene luogo di ospitalità e di tradizione. Gianni Verdiglione, un artista locale che ha fatto una cosa bellissima, ha scolpito, pensa che lui il suo mestiere iniziale era quello di scolpire scolpire le piccole cose, fino anche le tombe del cimitero. Lui ha iniziato tessera dopo tessera a scolpire storie, personaggi attraverso delle pietre che oggi sono attaccate nei muri del paese, che raccontano stralci di vita e di passione, di amori, di lotte, di contraddizioni di quel paese. Davvero una cosa pregevolissima.
Calumbi scanti su e stucciamo capitù, calumbi scanti sera e stucciamo chimmitil, tiritinnule e tiritambuli, cucuzze e cucuzzone, lo spasso di pimma e sull'amore curi.
L'ultima serata del Festival della Tarantella a Badalato. Enzo, però posso dare il mio contributo, perché ci sono stato anch'io. Ci sei, Enzo?
Certo che ci sono, ecco. Ascoltavo la Tarantella, assolutamente.
Allora, senti, è successo in passato che subito dopo il Covid, anzi era ancora l'anno del Covid, quando quell'estate si pensava che il Covid fosse finito, invece poi ci ha colpito di nuovo, con Contrario organizzammo un tour della Calabria, perché non si poteva andare da nessuna parte, c'era pericolo che si rimanesse bloccati in qualche aeroporto. E allora, e naturalmente fra i posti che ho inserito nel programma c'era la città di Badalato. E tu non c'eri, però qualche giorno prima eri venuto a Pizzo Calabro e mi avevi presentato tale Turi Caminiti, personaggione, una delle anime di Badalato, che si è offerse di fare la guida turistica di Badalato. Lo sapevi questo, Enzo?
Sì, sì, naturalmente lo sapevo, e so anche che vi fece poi incontrare anche altri personaggi del paese, forse sicuramente Roberto Giglio, che è il pittore che ancora oggi continua ha realizzato anche la sua residenza dentro il borgo e racconta i fantasmi di Basdolato, proprio perché, come dici te, è stato rappresentato come un paese disabitato e quindi le anime che vi erano una sorta di fantasmi che lui magnificamente dipinge. Oppure Dino Serrao, fotografo di strada, che sta girando, erano tutti là, ma pensa che in quei giorni arrivò anche Giovanna Marini, in quei giorni che tu c'eri, proprio a cavallo del Covid, per studiare i canti pasquali, perché come a Pizzo da te per Pasqua ci sono le processioni, certo. 3 giorni che la Madonna e il Cristo vagano per portati da tutti i fedeli per le irte stradine del borgo, fino poi a mezzogiorno di Pasqua a incontrarsi per la confrunta. Davvero delle storie bellissime.
Sulla costa est, affrontata invece sulla costa
affrontata esattamente.
Allora, immagina questa scena: Turi Caminiti, che ci dà l'appuntamento, c'è una ventina di persone soci del Contradio Club, ci accoglie in maniera calorosissima, ci porta in giro per la città, chiamando tutta la gente dai balconi, chiamandoli per nome, perché lui sa chi vive in quella casa.
Sì, assolutamente, assolutamente. Nunzia, Rosa, Vittoria, Lapina, Mimmo, tutti.
Ci sono i compagni di Controradio con Jimmy Tranquillo, grande ululato, che queste persone, la maggior parte non avevano idea di chi fossimo, però partecipava a questo entusiasmo. E a un certo punto ci portò in quelli che sono i posti locali, la cantina privata, che ha un nome in calabrese che però
il catoio.
Ci portò nel suo catoio, dove ci offrì l'antipasto, il vino, mi regalò una bottiglia di vino dipinta, c'era il suo nome che io ancora conservo gelosamente fra i miei ricordi personali, e praticamente ci mise a disposizione l'intero paese. La sera poi naturalmente al bar, come dicevi tu, con tutti
al bar del Fosso, caffè al bar del Fosso,
dove c'erano tutti questi personaggi in conversazione, e fra l'altro c'era anche, ora mi ricordo il nome, un direttore del palinsesto di Popolare Network, arrivò Piero Pelusi, si sedette con noi, e quindi praticamente questa serata indimenticabile abbadolato. È sempre così, Enzo, tu che so che ci vai per lunghi periodi, e siamo stati fortunati noi.
Poi così. Allora, voi sicuramente siete stati fortunati, perché vi ha accompagnato Turi Caminiti, che non è che normalmente accompagna tutte le persone e apre il suo catoio, è generosissimo, e la sua il suo amore per il paese, per quella terra, lo rende sempre di una grandissima ospitalità. Poi appunto c'erano in quei giorni anche molte altre persone. Certo, ci sono anche dei mesi dell'anno in cui Badolato, come tanti altri paesi della costa ionica e non solo, soffre molto anche della suo essere un po' desertico. E poi naturalmente ci sono anche tanti altri problemi legati all'occupazione, alla migrazione, che ancora oggi c'è, ad alcune difficoltà che, come sai, in quelle terre sono dovute a penetrazioni malavitose. Certo, ci sarebbe molto da parlare, ci sarebbe moltissimo da parlare, ma Badolato ha un cuore, un'anima davvero davvero speciale, e quando uno vi arriva, come è successo agli amici di Controradio, certo, perché sicuramente guidati dal mitico Jimmy Tranquillo, ma davvero in quel paese sente un'anima e una presenza davvero speciale.
Senti, un altro dettaglio che mi fece morire da ridere è che Turi ci portò in una piazzettina minuscola dove lui organizzava una serie cinematografica, no? Proiettando sul muro della chiesa, e mi disse, però mi disse quasi per giustificarsi, con un appunto di orgoglio, dice: noi non paghiamo la SIAE. Questo, sì,
questo fu quest'ora io non so, un vanto, non so se si può dire,
non so se si può dire, era tanto tempo fa, so, che ormai è prescritto,
non so se si può dire, certo. Però
capisci, no, per dare lo spirito proprio di come vengono
assolutamente è molto bella quella, è piazzetta San Nicola, dove c'è appunto una piccola chiesetta, ed è quasi nella parte più in basso, vicino alla chiesa dell'Immacolata, questa piazzetta che appunto ha nella facciata della chiesa è stato dipinto un rettangolo grande bianco. La sera viene messo le sedie, si spengono i lampioni della piazzetta e inizia Chuck si beve, appunto, perché le programmazioni cinematografiche, sempre dei film particolarmente interessanti, spesso anche fatti e proposti dagli autori che magari in quella stagione sono in vacanza lì, come lo è stato i film di Genovese o le film della Nicchiarelli, però ecco, e quelli, come dicevo prima, di Pedote, ecco, quando questi film vengono proiettati, però si aprono anche i catoi e appunto Chuck si beve.
Si aprono i catoi, poi l'altra componente, no? Che durante il giorno, no? Si va giù al mare e c'è questa costa che è incredibile, perché la costa ionica, tranne proprio nelle vicinanze dei paesi dove c'è un po' di gente, ma è quasi veramente desertica, insomma, ci sono pianti la tua, insomma, sì, ci sono piccole comunità, no? Che costruiscono delle freschiere dove ci vanno delle piccole comunità, ma fra una freschiera e l'altra ci sono 2 chilometri. È ancora così, Enzo?
Ma sì, guarda, davvero quelle spiagge ancora, anche in agosto, puoi godere uno spazio ampio tra te e il bagnante più vicino. Sono spiagge dove spessissimo si va, come faccio io, con l'ombrellone e il pasto sotto braccio. Ecco, non ci sono, ci sono naturalmente anche i lidi, ma ci sono vasti spazi dove non c'è ancora nessuno, delle spiagge selvagge assolutamente fantastiche. La sera si racconta, Turi lo racconta sempre, che puoi trovare il Pirri, che è un altro grande personaggio che purtroppo da un po' di tempo, come Enrico Fierro, giornalista storico del Fatto e dell'Unità, non ci sono più, però il Turi ci racconta spesso che lì la sera, se ti metti seduto davanti al mare, puoi ascoltare nel silenzio piano piano sussurrare Socrate, Ulisse e Archimede, che raccontano, insomma, è davvero un luogo magico.
Ma mi dicono, Enzo, che quest'anno la Calabria è molto di moda, però la maggior parte dei turisti va sulla costa degli Dei, che è la costa ionica, che è bellissima anche quella, niente da dire, c'è Pizzo Calabro, appunto. Però io consiglio ai nostri ascoltatori di pianificare, perché c'è tanti, di prefare una base e passare 4-5 giorni, andare a visitare una di queste città al giorno, quelle che hai elencato prima. Enzo, che ne dici? Glielo diamo questa dritta agli ascoltatori?
Ma sì, assolutamente, perché la costa ionica ha delle zone magnifiche. Penso per esempio alla cattedrale di Gerace, a Stilo, la terra di Campanella, poi fino anche a luoghi assolutamente oramai deserti, come Africo, come Pentadattilo, insomma, davvero vale la pena di percorrere e di dedicarci un po' di tempo per arrivare poi a Reggio Calabria e godersi i bronzi e il miglio, che dicono essere il miglio più bello dell'Europa.
È il lungomare di Reggio Calabria. Il lungomare di Reggio Calabria è bellissimo,
assolutamente,
con la vista della Sicilia, e parte proprio dal museo, insomma, visto, questo può essere utile, questa puntata, no? Visto che quest'estate probabilmente ci potrebbero essere problemi di andare nelle terre lontane, mettete la Calabria, ma fatelo con la testa, no? Fate una ricerca, perché sulla costa ionica non ci si passa, bisogna andarci, bisogna attraversare il pezzo più stretto di tutta la penisola per passare dall'altra parte e andare appunto in questi posti fantastici. Enzo, un ultimo pensiero
con
daccelo.
Questa 106 che è una gioia, una delizia. Ma l'ultimo pensiero è legato proprio alla passione e all'accoglienza di quella terra, una terra che ha avuto una fortissima emigrazione, che erano riusciti anche a inventare lo sciopero a rovescio, pensa un po', cioè uno sciopero che per mettere in difficoltà i baroni e la baronia che li sfruttavano, lavoravano e non prendevano un salario, cioè era una cosa incredibilmente forte e radicale. È una terra speciale, davvero speciale, e il pensiero non può che essere che là dove c'è accoglienza, là dove c'è ospitalità, vuol dire che c'è un'anima anche nelle difficoltà e delle condizioni che purtroppo, come dicevamo, la Calabria spesso ha. Ma in luoghi come Abbadolato si respira un'aria davvero libera, bella e di grande passione.
Enzo Brogi, da calabrese, ti sono estremamente grato per queste parole sulla mia terra. Penso che gli ascoltatori contrari abbiano gradito, penso che alcuni di loro seguirà il nostro consiglio e passerà una notte a Badolato, una Riace, eccetera eccetera. Buona domenica, Enzo.
Buona domenica a voi, grazie, un buon ascolto a tutti gli amici di Controradio, a te Jimmy, un abbraccio forte.
Ciao. Pulo zocculallo pedi, dillo fallo tritti tra. Pulo zocculallo pedi, dillo fallo tritti tra. A sera di mangiare la riparota, stasera ne sciapalla la mia zita, stasera ne sciapalla. E naturalmente il Festival della Tarantella è a fine agosto, se mi ricordo bene, la fine dell'estate di Badolato, anche se poi in Calabria l'estate continua a settembre, ottobre, soprattutto con il cambiamento climatico. Io ho fatto il bagno il weekend scorso, weekend di Pasqua, Pizzo Calabro, l'acqua è... era leggermente più fresca che non in estate. Mi fermo qui per questa puntata. Oh, attenzione, perché le prossime domeniche io trasmetterò dal Giappone, avrò dei reportage dai viaggi in Giappone del Contrario Club, ma non solo, sarò a contatto con decine di viaggiatori e quindi parleremo non solo del Giappone ma anche di altri viaggi. A tutti una buona domenica e buona fortuna.